sono le domande, non le ho preparate io, queste non sono le mie domande, ho semplicemente trascritto le domande di Paolo. Quindi il titolo di questo messaggio sarebbe le 7 domande di Paolo, in Romani 8, 31 a 39. Allora, per chi ha la Bibbia, se vogliamo aprire le nostre Bibbie, proprio a Romani 8, 31 a 39, e cercherò di fare un altro miracolo stamattina, e nel senso di dire, ma io ho pregato che il Signore agisse perché dicessi quello che vuole Lui e non quello che voglio io. Io potrei parlare delle ore su questo brano perché è il mio brano preferito della Bibbia. Quindi il fatto che stamattina voglio partecipare con voi questo brano fa parte un po' della mia testimonianza, della testimonianza mia e di Christian insieme, perché nel nostro anello di matrimonio, proprio perché questo è stato per tantissimi anni il mio brano preferito, abbiamo messo, come tradizione vuole, nell'anello mio c'è il nome di Christian, nell'anello suo c'è il nome mio, e normalmente si mette la data del matrimonio, dello sposalizio. Invece noi abbiamo messo Romani 8:32, uno di questi versetti, che vedremo insieme, perché quando ci siamo sposati io e Christian, durante il fidanzamento avevamo deciso insieme davanti al Signore e anche con l'approvazione degli anziani della nostra chiesa di essere missionari. In realtà eravamo già missionari. Christian dalla Francia stava servendo il Signore al centro a Isola del Gran Sasso e io anche da Roma stavo a Isola del Gran Sasso, eravamo collaboratori fissi là, e poi è successo che ci siamo innamorati pure e niente, quindi e poi perché io avevo un altro piano, ma poi il Signore, credo che sia stato il Signore a mettere nel nostro cuore il fatto di servire come missionari a pieno tempo, quindi non lavorare per sostenerci, ma dipendere dai doni dei fratelli per poter vivere, per poter servire il Signore come missionari. E allora noi abbiamo preso questa decisione prima di sposarci, come ho detto, davanti al Signore e insieme alla Chiesa. Noi abbiamo preso questo versetto per il nostro matrimonio, che dice così: colui che non ha risparmiato, Romani 8:32, colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? E siccome volevamo vivere per fede, avevamo anche deciso davanti al Signore che non avremmo chiesto soldi o aiuto da nessuno, ma soltanto dal Signore, e avremmo poi ci saremmo affidati al Signore per agire nei cuori dei fratelli, per sostenerci. Allora abbiamo preso questo versetto per confortarci: se Dio ci ha amato così tanto che non ha risparmiato suo figlio ma l'ha dato per noi tutti, come abbiamo ricordato stamattina con la cena del Signore, anche con Efesini 1, anche con i canti, bellissimo. Allora, cos'è per il Signore provvedere ai nostri bisogni materiali? Lui che ha creato l'universo, che ha creato tutto e tutto, e ha dimostrato il suo amore per noi nel non risparmiare suo figlio, ma sacrificarlo per noi, perché Dio non aveva niente di più prezioso, non aveva nessuno di più prezioso che suo figlio, eppure non l'ha risparmiato, ma l'ha dato per noi in sacrificio sulla croce per i nostri peccati. E quindi abbiamo preso questo versetto come versetto della nostra vita. Però comunque tutto questo brano, che ci sono 7 domande che Paolo fa in questo brano, in realtà sono più di 7 domande, perché se al versetto 35 dice chi ci separerà dall'amore di Cristo, questo si riferisce alle persone magari, ma poi aggiunge sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. E quindi in realtà sono tante domande che però ho raggruppato, e quindi risultano 7 domande così. E io vi ho dato questo compito, no? Durante la settimana di rispondere a queste domande di Paolo, perché penso che sono tra le domande più importanti che potremmo mai porci nella nostra vita. le risposte a queste domande, che poi nella maggior parte dei casi le risposte sono implicite, sono sottintese, no? Perché le risposte sono chiare, forse non tanto la prima domanda, penso che la prima domanda e la settima domanda sono quelle più difficili, soprattutto la prima domanda, e ci occuperemo parecchio della prima domanda, e invece le altre domande, la risposta sottintesa penso che sia molto chiara, e invece i motivi però per ogni risposta sono scritti proprio nel testo. Quindi io cercavo per i motivi, non delle risposte giuste che troviamo in tutte le scritture, ma le risposte scritte proprio in questo testo, cioè risposte, i motivi delle risposte che sono invece sottintese. Spero di non fare troppa confusione. E niente, allora vogliamo leggere insieme questo brano, Romani 8, 31 a 39. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né cose presenti né cose future, né potenze, né altezza né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Che bella affermazione. Queste ultime parole sono proprio la confessione di fede di Paolo stesso. Dice, infatti sono persuaso, sono convinto di questo, dell'amore di Dio, dell'amore di Gesù Cristo, e che nessuno e niente potranno mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. E prima di andare avanti vorrei, c'è qualcuno qui che non ha mai sofferto da quando è cristiano, da quando ha creduto in Gesù, parlo ai credenti adesso, c'è qualcuno tra di voi che non abbia mai sofferto o che non sta soffrendo? Alcuni forse stanno soffrendo tantissimo adesso, io lo so, non vi conosco tutti ancora, ormai sono quasi 2 anni che io e Cristian abbiamo la gioia di far parte di questa chiesa locale e venire ogni domenica a partecipare alle varie attività, i vari incontri, essere proprio parte di questa famiglia cristiana locale. In realtà eravamo sempre parte, cioè non sempre, ma da tantissimi anni, ma mandati da questa chiesa come braccio, prima in Puglia e poi in Albania. Ma invece sono solo 2 anni che frequentiamo continuamente la chiesa e stiamo imparando a conoscere tanti di voi, ancora non conosciamo tutti, ma di quelli che conosco, anzi tutti quelli che conosco bene, so che hanno sofferto e forse tutti stanno soffrendo. E anche in questo momento, anche dalle preghiere di stamattina, ma diverse preghiere, si è capito che c'è sofferenza. Ma alzi la mano chi non ha mai sofferto. Allora potete rimanere qui stamattina, perché questo messaggio è per voi. Non ha mai sofferto? Ok, Beh, non lo so se da stamattina in poi non ci sarà più sofferenza, anzi. Allora, guardiamo la prima domanda, quella più difficile. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Allora, questo dunque, questa congiunzione, ci fa capire che quello che Paolo sta dicendo qua è una conclusione di quello che ha detto prima. E allora, se vogliamo capire bene le risposte e i motivi delle risposte a queste domande che Paolo fa, dobbiamo capire il contesto, no? E poi la domanda è: che diremo dunque? Quindi qual è la conclusione riguardo a queste cose? E quali sarebbero queste cose? Le cose che ha detto prima. E noi potremmo andare indietro e sempre più indietro, ma io credo che queste cose si riferiscano a quello che lui comincia a dire nel versetto 17. Quindi andiamo parecchio indietro adesso, no? Perché qui Paolo sta parlando del fatto che noi siamo figli di Dio e abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi. Prima ha parlato moltissimo dell'opera dello Spirito Santo nei credenti e tra le altre cose lui rende testimonianza col nostro spirito che siamo figli di Dio. Versetto 16, lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Allora, tutto questo discorso riguarda i figli di Dio, quindi riguarda te se tu sei diventato un figlio di Dio, perché non siamo nati figli di Dio, siamo nati creature di Dio, ma siamo diventati o possiamo diventare figli di Dio credendo in Gesù. E quindi se tu sei qui presente, anche tra i figli dei credenti, vedo delle bambine, delle ragazzine, anche ragazzi, o forse qualche grande che ci frequenta da tempo, che piace stare con noi, piace l'ambiente, piace come cantiamo, lodiamo il Signore, magari piace anche ascoltare l'insegnamento della Bibbia, piace stare con noi, si identifica in noi, in questo gruppo in qualche modo. Però non è detto che tu sia un figlio di Dio. Perché non è il fatto di identificarti in noi e di stare bene con noi e magari anche credere, accettare tante cose che si dicono dal pulpito o nelle varie riunioni, incontri che facciamo dove si approfondisce lo studio della Bibbia. Ma se non hai creduto in Gesù, non sei un figlio di Dio. E quindi tu devi capire, essere convinto pienamente che sei un peccatore perduto e quindi stai sotto il giudizio, la condanna di Dio, e che sei morto spiritualmente, cioè sei vivo fisicamente ma sei separato da Dio a causa del tuo peccato, quindi non hai comunione con Dio, non stai nella sua famiglia, non è successo questa nuova nascita di cui Gesù parlava con Nicodemo. Questo grande capo religioso che conosceva l'Antico Testamento a memoria ed era estremamente religioso perché un fariseo, eppure lui non aveva mai sentito parlare della nascita dall'alto, di questa nascita spirituale. Ha sentito per la prima volta da Gesù. E quando poi ha capito che Gesù stava parlando di una nascita spirituale, quindi come entrare nella famiglia di Dio che è una realtà spirituale, poi Gesù gli ha spiegato che questo avveniva per mezzo della fede in Lui, in Gesù, che sarebbe morto sulla croce per i suoi peccati e poi sarebbe risuscitato. E quindi se tu non hai fatto questo passo, capendo di essere un peccatore e quindi meritevole dell'ira di Dio, della condanna e quindi della morte, però se hai capito che Gesù, come abbiamo sentito così bene stamattina già, è morto per i nostri peccati, lui è stato giudiziato, è stato giudicato, scusate, è stato, invento delle parole intanto, è stato giudicato condannato a morte e giustiziato per i nostri peccati, ma è risuscitato. E quindi il Padre ha confermato di aver accettato il suo sacrificio per i tuoi peccati. E quindi se tu metti la tua fede in Gesù, Dio non ti giudica più, non ti condanna più per il tuo peccato, per i tuoi peccati, per la tua natura di peccato, ma ti perdona e ti dà la vita eterna. E così avviene questa nascita spirituale, dove entri nella famiglia di Dio, dove diventi un figlio di Dio. E quindi Dio, che era il tuo giudice fino a questo momento, quando credi in Gesù, diventa tuo padre. E quindi sei un figlio di Dio. Allora, quindi se non l'hai fatto, ti prego tanto di prendere questa decisione di accettare Gesù, perché solo così le parole che stiamo vedendo insieme avranno valore per la tua vita personale. Varranno per te soltanto se tu accetti Cristo e quindi diventi un figlio di Dio. Quindi, come dice il versetto 16, lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio, quindi noi che abbiamo creduto in Gesù. E quindi noi che abbiamo creduto, e poi versetto 17 dice appunto, se siamo figli, quindi se sei figlio, questo discorso vale per te, se sei figlio di Dio. Se non sei figlio di Dio, non vale per te, ma può valere per te, se tu accetti Cristo. Se siamo figli, allora siamo anche eredi, no? E l'abbiamo sentito molto bene stamattina anche da Efesini 1:3, il versetto che compariva continuamente sullo schermo stamattina, Efesini 1:3. Allora, se tu sei un figlio di Dio, se sei figlio di Dio, allora sei anche erede di Dio, come qualsiasi figlio è erede dei suoi genitori. E questo è bellissimo. Però continua dicendo, non sei soltanto erede, non è come succede nelle nostre famiglie, che quando i genitori muoiono, poi i figli ricevono l'eredità e ognuno ha la sua parte, no? Dell'eredità. Ma nel caso del Signore non è così. Sarebbe già bellissimo immaginare avere una parte dell'eredità di Dio nostro Padre. Soltanto una parte della sua eredità sarebbe già molto più di questo mondo, di questa terra. Perché stiamo parlando di tutto l'universo, che ancora non sappiamo dove sta il confine dell'universo. E comunque la sua eredità è eterna, non è soltanto fisica, è spirituale, e quindi non riusciamo neanche a immaginare minimamente quanto è grande questa eredità. Prova a dividere comunque un'eredità eterna in parti. Vuol dire che anche la tua parte è eterna. Io non sono forte con la matematica, ma è così, no? E quindi non c'è problema. Ma Paolo, per confermare la bellezza della nostra eredità, e non è che l'eredità di Dio viene divisa in parti, ma dice, se tu sei figlio di Dio, sei erede di Dio, quindi sei coerede di Cristo. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa eredità che abbiamo in Dio, in Cristo, non viene divisa tra tutti i fratelli e sorelle, ma vuol dire che tutta l'eredità di Cristo come il figlio di Dio è anche mia. Non c'è divisione, non ci sono le parti, ma tutta l'eredità che Cristo ha nel Padre come il figlio di Dio è anche mia, è anche tua. Quindi tutto quello che è di Cristo è mio, tutto quello che è di Cristo è tuo, e tutto quello che è tuo è mio, e tutto quello che è mio è tuo in Cristo, è tutto insieme. Ci rendiamo conto? Leggiamo queste cose, le ascoltiamo, ne parliamo, ma sicuramente non ci rendiamo conto veramente dell'eredità che abbiamo in Cristo. Efesino 1:3, che abbiamo visto tante volte, no? Benedetto sia Dio, il nostro Dio Padre, che ci ha benedetti di cosa? Di ogni benedizione in Cristo Gesù. Quindi noi partecipiamo a tutte le benedizioni che sono di Cristo, sono anche le nostre. Abbiamo una ricchezza incredibile. fratelli e sorelle. Però c'è un altro se qui nel versetto 17. Allora, se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. A noi piace pensare che questa eredità è la gloria che abbiamo e che avremo in Cristo Gesù, no? Quando andremo in cielo e staremo con Gesù, questa è la nostra speranza. Ma se noi abbiamo ereditato come figli di Dio che siamo diventati in Cristo Gesù, tutta l'eredità di Gesù, allora cosa comprende? Non soltanto la sua gloria, ma anche quello che abbiamo meditato stamattina e ricordato nella cena del Signore, le sofferenze di Cristo. Quindi le sofferenze di Cristo stanno nel pacchetto della salvezza, non soltanto la gloria, ma anche le sofferenze del tempo presente, del tempo presente. E quindi questa è la nostra speranza, che le sofferenze non sono per sempre. Però le sofferenze fanno parte, perché il Signore Gesù vuole che noi partecipiamo alle sue sofferenze. Lui vuole che ci immedesimiamo in Lui e nelle sue sofferenze. E quindi per questo Dio permette anche la sofferenza nella nostra vita. Perché con più facilità, attraverso la sofferenza, non parlo della sofferenza che avviene quando siamo disubbidienti al Signore, ma parlo proprio della sofferenza che avviene nella nostra vita perché siamo obbedienti al Signore. Proprio come Gesù, l'abbiamo studiato in Ebrei. Gesù imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. E allora il Signore Dio vuole che anche noi impariamo l'obbedienza dalle cose che soffriamo. Perché quando noi seguiamo Gesù fino in fondo, quando abbracciamo Lui e andiamo dietro a Lui fino in fondo, ci sarà sempre la sofferenza. Perché siamo in questo mondo per essere la luce di Dio, la luce di Cristo. Abbiamo preso il testimone da Gesù. Gesù, mentre stava sulla terra, era la luce del mondo. Adesso che Lui sta con il Padre, vuole che i Suoi discepoli, che siamo noi, figli di Dio, a essere la luce del mondo, per brillare nelle tenebre, perché il Signore vuole servirsi di noi per portare gli altri a Cristo. E quando siamo tesi a questo, a fare questo, ci sarà sempre la sofferenza, perché c'è il Dio di questo mondo che è contro di noi, è il nostro nemico, perché è il nemico di Dio, e noi apparteniamo a Dio, rappresentiamo Lui adesso, rappresentiamo il Signore Gesù. E quindi Satana, nel suo odio per Dio e per Gesù suo figlio, si scaglia contro di noi, perché siamo diventati figli di Dio, siamo fratelli e minori di Gesù e rappresentiamo Lui, la sua causa. E quindi lui si scaglia contro di noi con tutte le sue potenze, le sue forze, i suoi emissari, servitori. E noi non siamo niente rispetto, se facciamo un confronto tra noi stessi e Satana, non siamo niente. È molto più forte di noi, molto più grande di noi. Ed è il nostro nemico e ci odia, perché adesso siamo di Gesù. E quindi se vogliamo seguire Gesù fino in fondo, avremo la gloria. Avremo la gloria. Però, durante il percorso di questa vita, avremo tante sofferenze. E poi, quindi abbiamo in questo pacchetto della salvezza le sofferenze del tempo presente, ma anche la gloria che deve essere manifestata. Prossima diapositiva, vogliamo vedere la provvidenza nella sofferenza, perché Dio sa cosa vuol dire. Gesù lo sa, perché l'ha sperimentato sulla sua pelle, cosa vuol dire soffrire, perché ama l'uomo. E Lui che è Dio non ha saputo amarci, esprimere il suo amore per noi senza soffrire, senza sacrificarsi. Perché? Perché gli uomini sono peccatori, perché c'è il male. Se non esistesse il male, se non ci fosse il peccato, allora Dio poteva continuare ad amarci senza soffrire, ma non lo può fare, Non può amarci senza soffrire, perché noi siamo ancora dei peccatori in noi stessi e continuiamo a peccare di tanto in tanto, e questo causa sofferenza nel nostro Padre, in Gesù nostro fratello maggiore. E quindi anche quando un fratello pecca contro di me causa sofferenza nella mia vita, ma comunque il mondo è contro di me e nel mondo regna il peccato e regna il Dio di questo mondo per adesso, finché non saremo nella gloria. E quindi dobbiamo andare controcorrente e seguire Gesù fino in fondo. E questo è il senso di quello che Gesù diceva ai suoi discepoli, alle persone che stavano intorno a lui ascoltando i suoi insegnamenti, quando ha detto: se uno vuole venire dietro a me, deve rinunciare a se stesso e prendere la sua croce e seguirmi. Quindi come credenti non possiamo fare a meno, proprio perché c'è questa sofferenza, cioè c'è il peccato, c'è il male, che è contro il Signore e quindi contro di noi che stiamo servendo il Signore e rappresentando il Signore e stiamo essendo la luce di questo mondo. Quindi, però, il primo conforto o la prima provvidenza nella sofferenza, dal versetto 18 al versetto 26, è la speranza della gloria. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. E quindi anche se tu stai soffrendo tantissimo, però se fai un confronto tra la tua sofferenza e la gloria che avrai nel futuro, c'è un'infinità di differenza. C'è un'eternità di differenza tra le sofferenze del tempo presente, perché le sofferenze del tempo presente sono appunto per un tempo, finché vivrai, finché non starai col Signore, e poi entrerai nell'eternità, nella gloria. E quindi è la speranza di questa gloria, che speranza per noi vuol dire certezza. Non speriamo come il mondo: magari, vorrei che fosse così. La speranza cristiana uguale certezza, è semplicemente il mio desiderio di avere al più presto quello che avrò e saprò, che so di avere, perché il Signore me l'ha promesso. E quindi la speranza di stare con Gesù nell'eternità, e questa speranza della gloria futura che ci dà la forza di andare avanti attraverso la sofferenza del tempo presente. Versetto 19, leggiamo ancora: poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Poiché siamo stati salvati in speranza, or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza. E sarebbe bello approfondire tutte queste affermazioni, ma non possiamo, vogliamo soltanto vedere il contesto per arrivare alla nostra prima domanda. E allora, cosa ci dà Dio per poter affrontare le sofferenze del tempo presente? La speranza della gloria, che questa vita finisce e poi entreremo nell'eternità e staremo col Signore, dove non ci saranno più lacrime, non ci sarà più peccato, non ci sarà più sofferenza, non ci sarà più dolore, non ci sarà più odio, perché staremo col Signore nella sua gloria. Però aggiunge, versetto 26 al versetto, versetto 26-27, un'altra provvidenza che Dio ci dà è lo Spirito Santo che è in noi. Ma sentite cosa fa lo Spirito Santo. Allo stesso modo, ancora, Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. E soprattutto è così quando stiamo soffrendo tantissimo. Quando stiamo soffrendo così tanto e quindi gemiamo dal dolore che abbiamo, a volte non sappiamo neanche esprimere e non sappiamo neanche come pregare, come parlare con Dio, come chiedere il suo aiuto, perché stiamo soffrendo così tanto. Ma lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede Egli stesso per noi con, qui nella mia traduzione dice, con sospiri ineffabili. È giusto, però un po' perde la forza quando non sappiamo che è lo stesso verbo che è usato sia per le sofferenze del creato sia per le sofferenze della Chiesa. Versetto 22. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Versetto 23. Non solo esso, ma anche noi, quindi la Chiesa, gemiamo. Noi che abbiamo le primizie dello Spirito, perché siamo salvati spiritualmente, e poi un giorno anche avremo un corpo nuovo, quindi saremo salvati anche fisicamente, saremo col Signore, quindi la salvezza sarà completa, ma in questo momento noi gemiamo nel nostro corpo, come tutto il creato geme, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Quindi. Ma il versetto 26 dice che lo Spirito che è in noi intercede Egli stesso per noi con gemiti ineffabili. È la stessa parola. Quindi lo Spirito Santo che è in te, caro fratello, cara sorella, si medesima in te nelle tue sofferenze. E lui quando prega, sa pregare nel modo giusto, perché lui prega con parole che non sono le nostre parole. Lui fa una preghiera proprio precisa, con le parole giuste, con tutta la sua sofferenza, ma lo Spirito Santo, che è Dio e che è in noi, soffre insieme a noi, soffre con te. E quindi lui prega gemendo. È proprio un'espressione della sua sofferenza, quindi come si immedesima in noi, fratelli e sorelle. Ma lui sa pregare, anche quando sta soffrendo. E noi sappiamo che Dio Padre ascolta la preghiera dello Spirito Santo che fa per te e fa per me. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio, appunto. Quindi le sue preghiere sono perfette, sono proprio secondo la volontà del Padre. E quindi possiamo essere sicuri che Dio Padre ascolta la preghiera di intercessione che lo Spirito Santo fa per te nella tua sofferenza, perché lui ti capisce e sta soffrendo con te. E poi, come se non bastasse, la terza provvidenza nella sofferenza, che va dal versetto 28 al versetto 30. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Qui abbiamo tutto il pacchetto della salvezza, dall'inizio alla fine. Ma quello che voglio sottolineare, non abbiamo tempo di approfondire questo passo, ma il versetto 28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano il bene di quelli che amano Dio. Abbiamo la speranza della gloria, che ci dà la forza di attraversare la sofferenza. Abbiamo lo Spirito Santo in noi che si immedesima in noi e soffre con noi e prega per noi nel modo giusto, proprio secondo la volontà di Dio, quello che serve a noi. E Dio Padre risponde alle sue preghiere. Ma comunque abbiamo anche tutte le cose, tutte le cose. E chi più ne ha, più ne metta, e stanno sempre là. Tutte le cose, dice Paolo, tutte le cose cooperano al bene, cioè lavorano insieme per il bene di chi ama Dio. Questa è la parte nostra, poi la parte di Dio è il resto, che siamo, sono chiamati secondo il suo disegno, poi tutto il disegno della salvezza che sta nelle sue mani. Però tu ami Dio? Ami Dio? Allora vuol dire che per te, se tu ami il Signore, tutte le cose, non soltanto le cose positive, ma anche e soprattutto le cose negative, lavorano per il tuo bene. Questa è una promessa di Dio. Se tu ami Lui, allora vuol dire che tutte le cose lavorano insieme per il tuo bene. Anche le cose più negative. Noi non vogliamo sminuire la tua sofferenza e il male che forse stai subendo. Però non è importanza quanto male sia il male che tu stai soffrendo. Eppure quel male lavora insieme con tutte le altre cose per il tuo bene. E questo è il Dio che abbiamo. Non ha promesso che credendo in Gesù non avremo più sofferenze, non sperimenteremo più il male, il dolore, la cattiveria. Ma tutte quelle cose lavorano insieme per il nostro bene, quindi sono sempre per il nostro bene. E questa è una promessa di Dio. E dobbiamo credere nel Signore e nella sua parola. E quindi andremo avanti nella sofferenza sapendo queste cose. Così arriviamo al nostro brano. Che diremo dunque riguardo a queste cose? La risposta sono le risposte alle seguenti sei domande. Capite? Mi rendo conto che la domanda è difficile, ma che diremo dunque riguardo a queste cose? Cioè riguardo alla sofferenza del tempo presente. Abbiamo già detto il fatto che abbiamo la speranza della gloria, abbiamo lo Spirito Santo che prega per noi con gemiti ineffabili che non si possono descrivere, e comunque tutte le cose che succedono nella nostra vita lavorano per il nostro bene. Ma che possiamo dire ancora? Questa è la conclusione. Che possiamo dire ancora riguardo alla sofferenza nella nostra vita? E sono le risposte alle prossime sei domande. Velocemente, possiamo fare velocemente perché avete già lavorato a casa, no? Su queste domande avete già meditato il brano. Per questo ve l'ho dato, per stimolarvi a meditare il brano. Così mettiamo i puntini sulle i, ma l'avete studiato già voi. Prossima domanda. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Allora, chi sarà contro di noi? La risposta è sottintesa, non è scritta.
Nessuno.
Nessuno. Perché? Dio è per noi. Sta proprio nella domanda, il motivo. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ma nessuno. Tu dici, ma aspetta John, non è vero. Satana è contro di noi? Il mondo è contro di noi? Il peccato è contro di noi? Sì, è vero, ma se Dio è per te, e non dice semplicemente Dio è con noi, è vero anche che Dio è con noi, e questo è un grande conforto, anzi lo Spirito Santo è in noi, ma questa frase, Dio è per te, cosa vuol dire? È molto più forte dell'essere semplicemente con noi, vuol dire che Dio vive per te. Sembra un'eresia che sto dicendo. Dovremmo essere noi che dovremmo vivere per Dio. E sicuramente dobbiamo vivere per Dio. E quando non viviamo per il nostro Dio, il nostro Signore, il nostro Salvatore Gesù Cristo, stiamo peccando. Però la cosa per me è incredibile, e potremmo fermarci qui e non andare avanti. Solo il pensiero, Dio è per noi. L'ho già detto nel passato, Io non so il pianeta Terra dove sta nell'universo. Forse sta al centro dell'universo, non lo so, perché non sappiamo il confine, i confini dell'universo, quindi se non sappiamo i confini, come possiamo sapere dove sta il pianeta Terra? Ma anche se fosse sull'orlo dell'universo, vicino all'orlo dell'universo, non interessa, ma sappiamo che noi credenti stiamo al centro del cuore di Dio. Dio vive per noi, fratelli e sorelle. E allora se Dio vive per me, se Dio vive per te, anche se Satana è il nostro nemico, è come se non fosse. Anche se lui è molto più grande, più potente di noi, cosa può fare? Perché se lui se si scaglia contro di te, se si scaglia contro di noi, si sta scagliando contro Dio, perché Dio è per noi. Allora è come se non ci fosse nessuno contro di noi, perché non c'è niente, non c'è nessuno che può mettersi contro di Dio. Satana c'è, e come? E lavora. Lavora contro di noi, ma ecco. Certo, certo. C'è sempre.
È troppo facile dire nessuno è contro di noi, perché Dio è con noi, certo, ma è solo qui la lotta vincente di Dio, perché noi con te siamo vincitori.
Sì. E quindi è come se non fosse contro di noi, perché lui si scaglia contro di noi e causa anche dolore nella nostra vita, può farci del male. Un fratello potrebbe anche morire di coronavirus. Vi scandalizzereste se un fratello in Cristo morisse di coronavirus? Non conosco le persone che sono morte in Cina e in Sud Corea, ma sono quasi sicuro che qualcuno era un credente. Quindi Satana si scaglia e quindi può succedere di tutto, anche la morte. Ma Dio prende tutte le cose, no? Perché tutte le cose cooperano bene di quelli che amano Dio. Quindi la sofferenza ci sarà. E la sofferenza c'è anche perché Satana si scaglia contro di noi. E noi sentiamo, fa male. Il dolore c'è, fuori e dentro. Però è come se non ci fosse, perché comunque Dio è per noi. E quindi in realtà deve passare per Dio. È come Giobbe. Giobbe ha sofferto tantissimo. E Dio ha permesso a Satana di scagliarsi contro Giobbe, ma Dio ha permesso quelle cose per il bene di Giobbe, per la sua crescita. Quindi quello che doveva servire per distruggere Giobbe, in realtà Dio si è servito di quello che ha permesso a Satana di fare contro Giobbe per il bene di Giobbe. Giobbe è venuto fuori bene, cresciuto nella sua fede e nella sua conoscenza di Dio, eccetera, eccetera. E questo è il punto, quindi la sofferenza c'è, ma è come se non ci fosse, perché Dio è per noi. Andiamo avanti. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? La risposta sottintesa? Sì, certo. Se non ha risparmiato Gesù e non aveva niente di più prezioso, di più valoroso di Gesù. E io, quando io e Christian ci siamo sposati e abbiamo messo questo versetto nell'anello, ero ancora giovane nella fede. E io l'avevo preso così. Allora, visto che Dio non risparmia il proprio figlio, ma l'ha dato per noi tutti, allora ci donerà tutte le cose. Io pensavo le cose positive insieme a Gesù. Ma nel corso degli anni, e studiando la parola e capendo questo brano, ho capito che tutte le cose si riferisce sempre a quello che c'è nel versetto 28, no? Or sappiamo che tutte le cose coprono bene quelli che amano Dio. Quindi insieme a Gesù riceviamo anche le sofferenze, però è sempre per il nostro bene, è sempre per il nostro bene. Chi accuserà gli eletti di Dio? Nessuno. È la risposta sottintesa. Nessuno accuserà gli eletti di Dio. Ma c'è qualcuno, parlando di nuovo di Satana, che ci accusa giorno e notte? Come ai tempi di Giobbe, in realtà Satana non stava sulla terra a girare per la terra, anche, però passava più tempo, perché Poi Apocalisse, Giovanni ci dice in Apocalisse, capitolo 12, non ho tempo di leggerlo, dal versetto 7 a 12, segnatelo, e Giovanni parla, usa i verbi nel passato perché è una visione di qualcosa che ha visto, però riguarda il futuro, quando Satana cadrà dal cielo. Ma Satana adesso sta alla presenza di Dio e sta accusando i fratelli giorno e notte davanti a Dio. Allora, come fa a avere presente tutto quello che succede nel mondo? Ricordiamoci, Satana non è né onnipresente né onnisciente e non sa quello che c'è nel tuo cuore. Quello solo Dio lo sa. Satana può capire quello che c'è nel tuo cuore perché vive da prima che Dio ha creato Adamo e ha vissuto tutta la storia dell'umanità, poi tutti i suoi emissari, i suoi agenti segreti, migliaia per il mondo che lo informano continuamente da quando, dall'inizio fino a mo. Allora è chiaro che Satana sa tantissimo e può capire quello che c'è nel tuo cuore, ma lui sta alla destra di Dio, cioè non alla destra di Dio, scusa, sta alla presenza di Dio e accusa i fratelli giorno e notte. Ma questo un giorno finirà, ma è come se non accusasse, perché abbiamo anche prima Giovanni segnata in questo, prima Giovanni 2, 1 e 2, e dove Giovanni parla del fatto che Gesù è il nostro avvocato, perché succede che noi pecchiamo ancora. Ma cosa fa? E quindi Satana va a Dio e dice: vedi Jonathan, guarda cosa ha fatto di nascosto, che è un peccato. E lui è un ipocrita perché l'ha fatto di nascosto, ma quando sta con i credenti fa diversamente. Tu lo devi condannare, tu sei giusto e se sei coerente tu lo devi mandare all'inferno. Lui merita l'inferno come tutti gli altri perché è un peccatore, continua a peccare. Ma cosa fa Gesù? Gesù interviene come mio avvocato, come tuo avvocato, dice: sì, è vero, Jonathan ha fatto quel peccato, ma io sono morto per quel peccato. Io ho pagato per quel peccato col mio sangue. E quindi le tue accuse non valgono. Quindi c'è l'accusatore, ma è come se non ci fosse. Perché Gesù, ricordate Giovanni, quando stava battezzando chi si pentiva dei suoi peccati al Giordano, a un certo punto viene Gesù e Giovanni si ferma e alza gli occhi, guarda Gesù e dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Allora, perché nessuno ci accusa più, anche se Satana lo sta facendo e lo può fare anche qualcun altro, ma è come se non ci fossero queste accuse. Qual è la risposta qui? Perché Dio li giustifica. Chi li condannerà? Nessuno. Dio è colui che ci giustifica. E quindi Gesù, Giovanni ha detto, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Lui ha letteralmente tolto i nostri peccati. E poi e quindi Dio ci vede giusti se siamo in Gesù. Poi la prossima domanda: chi li condannerà? Nessuno. Perché? Perché Cristo Gesù è colui che è morto. Quando Gesù ha tolto i nostri peccati, dove li ha messi questi peccati? Su se stesso. Ecco perché quando stava sulla croce Gesù grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché in quel momento stava portando il tuo peccato, la tua natura di peccato, il mio peccato, tutti i miei peccati, da quando sono nato finché morirò. Gesù ha preso su di sé tutti i peccati di tutta l'umanità, ha preso su di sé. Ha valore chiaramente soltanto per chi accetta quello che Gesù ha fatto, perché chi non crede in Gesù, non accetta Gesù, morirà nei suoi peccati. Ma il dono di Dio è questa offerta, che Lui è morto per i nostri peccati e ancor più è risuscitato. E questo è importante perché la sua risurrezione dimostra che Dio Padre ha accettato il sacrificio di Gesù per i nostri peccati. Dimostra che se crediamo in Gesù riceviamo il perdono dei peccati, riceviamo la vita eterna. E quindi abbiamo la garanzia di questa salvezza che sarà completata quando saremo con Gesù in cielo. Chi ci separerà? E poi ancora, questo è nel passato, Gesù è morto e ancora più è risuscitato, ma adesso nel presente anche lui intercede per noi, perché sta alla destra di Dio. Cosa sta facendo? Non solo lo Spirito Santo sta pregando per noi, che sta nei nostri cuori, ma Gesù che sta alla destra del Padre sta pregando per te e per me. E quindi non c'è più accusa, lui è il nostro avvocato, ci rappresenta davanti al Padre. Chi ci separerà, versetto 35, dall'amore di Cristo? Nessuno. Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Queste cose, chi o che cosa possono separarci dall'amore di Dio? Nessuno, niente. Questa è la risposta sottintesa. E guardate, tutte queste cose che Paolo ha menzionato sono cose che Paolo nella sua vita cristiana sulla terra ha sofferto, tutte quante, una per una. Basta guardare in 2 Corinzi, prima Corinzi, no scusa, 2 Corinzi 11, segnatelo, 2 Corinzi 11, versetti 23-28, non abbiamo tempo di leggere questi versetti, ma Paolo lì racconta tutte le sofferenze che lui ha passato nel servire Cristo. E lui ha subito tutte queste cose, quindi un credente può subire anche la fame, la nudità. Normalmente non succede, fratelli e sorelle, ma può succedere, è successo nella storia della Chiesa. E succederà ancora. Grazie a Dio non c'è molta persecuzione in Italia ancora. Qui c'è una persecuzione forse più sottile, quella morale, psicologica, questa pressione. Però se continuiamo a essere fedeli alla parola di Dio e annunciare la parola di Dio, verrà il momento che saremo perseguitati, che andremo anche in galera. Verranno questi momenti ancora. Ma tutte queste cose non possono separarci dall'amore di Dio. Neanche la morte, perché poi Paolo ha subito la morte. Ma la morte per lui è stata una vittoria, perché morendo fisicamente è stato liberato da questo corpo, ma nessuno poteva toccare la sua anima, perché quello è nel Signore. Per questo dobbiamo avere timore di Dio, non dell'uomo, perché l'uomo o anche Satana non può toccare l'anima, solo Dio può toccare l'anima. Ecco perché dobbiamo avere timore di Lui. Perché il destino della nostra anima sta nelle sue mani, ma se abbiamo creduto in Gesù, la nostra anima sta nel Signore, e il Signore sta nella nostra anima. E quindi noi quando muoiamo, la nostra anima, il nostro io, la nostra persona va col Signore, il corpo diventa terra, ma avremo un nuovo corpo. Quindi in realtà la morte è una liberazione, la morte fisica. E poi dice... Allora, la domanda era appunto, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, quindi anche la morte? Nessuno, niente, perché, come è scritto, questa è una citazione del Salmo 44, 22, per amor di te, cioè per amore di Dio, siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati pecore da macello. E quindi è chiaro che la sofferenza che può portare anche alla morte non ci separerà dall'amore di Dio, perché è proprio per amore di Lui che ci sacrifichiamo. Lo facciamo per amore di Gesù, per il progresso del Vangelo. E poi un altro motivo aggiunge il versetto 37, ma in tutte queste cose, quali cose? Tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. In tutte queste cose che possono succedere nella vita del credente, ma non possono separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Infatti Paolo nella sua affermazione di fede dice, perché questo? Perché sono persuaso che né morte né vita. Quindi partendo dal discorso della morte, adesso entra in un altro discorso più grande, più allargato, che non sono soltanto le cose di questa vita, perché nel versetto 35 sono elencate le cose che possono fare l'uomo a noi, o Satana per mezzo dell'uomo, ma sono cose nella sfera di questa vita, tutte le sofferenze fino alla morte. Ma adesso Paolo si allarga, versetto 38, infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, quindi stiamo parlando delle sfere spirituali che vanno al di fuori di questa vita terrena, del pianeta Terra, né cose presenti né cose future. Quindi stiamo parlando che il tempo sta nelle mani di Dio. Dio ha creato il tempo, né cose presenti né cose future, lo spazio. No, perché noi così vediamo il nostro mondo, no? Noi stiamo nel tempo e nello spazio, eppure tutte queste cose che comprendono anche tutto il mondo spirituale non possono separarci dall'amore di Dio, perché Dio ha creato tutto e tutti, e quindi anche i principati, eccetera, né potenza, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. E quindi ho seminato qua e là qualche applicazione, però vorrei concludere soltanto con questa applicazione. Aprite nelle vostre Bibbie e concludo con questo, 2 Corinzi 5, versetti 14 e 15. Perché noi abbiamo visto che la cosa più grande che Dio ci dà per affrontare le sofferenze del tempo presente, il suo amore. Il suo amore, che è un amore infinito eterno, va al di là di tutto, di quello che può succedere su questa terra, ma anche in tutto l'universo, perché Dio ha tutto e tutti nella sua mano. E quindi capendo questo amore che Dio ha per noi, che Gesù ha per noi, che nessuno ci può separare da questo amore, allora l'applicazione finale che vi do è questo: infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono, ma non sono tutti quelli che vivono, vivono solo quelli che... Gesù è morto per tutti, ma vivono soltanto quelli che hanno creduto in Lui. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Ma qui c'è un altro motivo ancora: è morto per noi, per tutti, affinché noi che viviamo, quindi abbiamo creduto in Gesù, abbiamo la vita eterna, non viviamo più per noi stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per noi.